Anche se la parola non si trova nelle scritture, si è parlato di resurrezione. Questa parola, che noi usiamo tante volte in maniera grossolana, troppo grossolana, no? È una maniera di dire in realtà qualcosa che sfugge assolutamente all'ordine del vedere, del sapere, e che si può cogliere, che cosa voglia dire per loro resurrezione, soltanto dalle conseguenze che ne hanno tratto i discepoli. Sono delle donne, per prime, che hanno compreso che la parola di Gesù, Gesù come parola, perché del suo corpo è rimasto niente, è rimasta nella tomba vuota la parola, l'annuncio dell'angelo, no? Quello che Lambone tiene ancora rappresentato nelle nostre liturgie, la tomba su cui l'annunciatore annuncia il risorto, no? Alleluia. Gli apostoli, gli uomini, hanno fatto più difficoltà ad ammetterlo, ma anche loro poco alla volta sono entrati in una nuova comprensione di ciò che era accaduto. Luca 24, tutto il racconto di Emmaus, no? Da rileggere come questa rilettura. Nessuno fu testimone della resurrezione, e non poteva esserlo, del resto, nel cinema. E noi non sapremo mai quale fu l'esperienza dei discepoli, seppure loro, perché il tentativo che hanno fatto di comunicare cosa hanno vissuto è lì da vedere, insomma, alcune cose sono belle e chiare, altre sono confuse, rimandano comunque a qualcosa di, che chiede una decisione. Ciò che noi constatiamo è che ci fu un prima e un dopo. Prima la paura, la fuga, lo scoraggiamento, poi una nuova partenza, la parola ripresa, proclamata in tutta libertà anche a rischio della persecuzione, della morte. Prima la dispersione, poi la comunità. Credo, noi diciamo nel credo che lo Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, e poi la scatologia, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, no? Ma l'esperienza della resurrezione è la comunità cristiana, il dono dello Spirito. Dono dello Spirito e comunità cristiana, no? Quindi la resurrezione non è un prodigio che avrebbe convinto coloro che non credevano, o un'azione riparatrice di Dio che non era intervenuto al momento della croce, adesso invece ha fatto vedere la vittoria. No. Come quando noi, nelle liturgie funerarie, diciamo, è morto ma lui è risorto, capito? No, lo dice il prete, immagini te. No. Cioè, lo annunciamo con una tronfiaggine, con una superficialità che non è credibile, è troppo boomercat, no? Cioè, non puoi scavalcare la morte in quella maniera lì, con un saltino. È stato un incidente, così, ma tu, siamo già di là. Cioè, l'affidarsi davvero a Dio. Bisogna perderla la vita, ma sul serio, mica per 2 ore, poi prepariamo la liturgia delle letture, la sistemiamo. No. Allora, dicevo, è una cosa che noi non possiamo spiegare. Quello che è sicuro è che la resurrezione richiede la fede, appunto. È un'affermazione della fede. È un rispondere a una parola che Dio ti ha detto nella sua morte, nella sua vita, e nelle scritture, e nella storia degli uomini. È la conclusione che in qualche maniera tu vivi tirando le somme della tua esperienza, capito? La resurrezione richiede la fede e trasforma la fede. Cioè, produce quella fede in Gesù, appunto. Cioè, non si può dire di credere in Gesù se non credendo che è risorto, capito? Non è più Gesù, e non è più il Dio di Gesù, evidentemente, no? che abbiano avuto fede o non, giudei e romani hanno potuto vedere la morte di Gesù, essere testimoni della sua morte, ma nessuno ha visto la sua resurrezione. La resurrezione di Gesù non impone la fede, non dà la fede, la suppone e la sconvolge, dà un nuovo contenuto alla fede, certo. Questa fede non è il frutto del desiderio di credere, nonostante la morte di Gesù. Al contrario, anche qui i Vangeli sono onestissimi, la resurrezione provoca un sacco di problemi a sta gente qui, un sacco di dubbi. Davano come scontato che era morto, hai capito? I discepoli avevano seguito Gesù perché avevano fiducia in Lui, avevano avuto fede in Lui, ma si sbagliavano su di Lui. Non avevano capito di quale Dio Gesù parlava loro. Non avevano capito. Che cosa impediva ai discepoli di Gesù di comprendere che cosa Gesù diceva di Dio e dell'uomo? Ancora una volta le loro credenze religiose, la loro rappresentazione di Dio. È un po' brutto da dire, ma penso si debba dire, no? La morte di Gesù, distruggendo la loro speranza, li ha aperti a un'altra conoscenza di Dio. È dopo la morte di Gesù che essi hanno compreso il vero senso della sua vita e del suo messaggio. E quindi la resurrezione non è l'inizio della fede, è la conversione della fede. Cioè, essa apre una nuova maniera di comprendere Dio e l'uomo. Ed è esattamente questo la resurrezione, che è in un certo senso tanto la resurrezione di Gesù quanto la resurrezione dei discepoli. Cioè, Gesù nasce al di là della morte insieme alla fede dei cristiani, insieme alla Chiesa. Senza fede non c'è resurrezione. In questo senso, se Gesù è vivo in Dio, è il primogenito di una moltitudine di fratelli. Quando Paolo dice, se Cristo non è risorto, noi non siamo risorti. Se noi non siamo risorti, Cristo non è risorto. Per dire che Cristo è risorto, dobbiamo credere alla nostra resurrezione. Per esprimere questo, i discepoli hanno usato anche loro, come faceva Gesù, dei segni, delle parabole, no? Hanno detto che è stato risvegliato dai morti, che non era più qui, ma era vivo, innalzato presso il Padre. Hanno usato anch'essi il linguaggio dei segni, la tomba vuota, un banchetto che ricorda l'ultimo pasto preso da Gesù con i discepoli, una rilettura delle scritture. E come i segni posti da Gesù, questi gesti pongono una domanda. Cioè non è che tu vai lì, leggi quelle robe lì e dici, ah beh, allora Cristo è risorto. No, quelle robe lì ti pongono una domanda che provoca una nuova intelligenza delle cose, che provoca in te una rilettura della tua storia, della tua vita e della vita degli uomini e della vita di Dio con gli uomini e in questo caso appunto di questa sorprendente apparizione tra noi di quest'uomo che secondo le scritture appunto. Ma non sono appunto questi segni, non sono costringenti, non dimostrano niente. Sono un invito alla fede, sono la proposta di un cammino di fede. La sola cosa certa è che invece di cercare un altro liberatore, dice quello lì è andato male, no? Aspettiamone un altro, come altri hanno scelto di fare. I discepoli hanno ripreso il messaggio di Gesù e hanno cominciato a ricapire, a tirarne tutte le conseguenze, la prima delle quali fu che il Dio che essi avevano compreso non era più prigioniero delle religioni, non era quello dei giudei né quello dei pagani, e la fraternità degli uomini era senza frontiere, era universale, capito? La risurrezione, quella di Gesù, è quella alla quale noi siamo chiamati. Non è un ritorno a questa vita, appunto, né una reincarnazione del nostro spirito in un altro corpo. La resurrezione non sopprime la prova della morte, è la prova della morte che ci sono cari. Essa ci apre nella morte lo spazio di un'altra vita, che non si può immaginare, come il bambino che sta per nascere non può immaginare il mondo che lo attende, dice Paolo, no? E come il bambino siamo chiamati a fare il passaggio nella fiducia. No. Immagina, dice, quando usciamo ci lasciano cadere per terra, se fa freddo, se non ti danno a mangiare. In questo senso la resurrezione di Gesù rivela, conferma ciò che egli ha impegnato di sé e di Dio nella sua vita, un amore prodigato senza condizioni, senza riserve, nella più totale gratuità. E quindi fa capire anche, in qualche maniera, ciò che si può dire seriamente, umilmente, della resurrezione, senza mitologie, ciò che resta, appunto, come per lui, ciò che sarà trasfigurato, è l'umanità, è l'umano che abbiamo costruito, hai capito? È l'umanità e l'amore che abbiamo ricevuto dagli altri e donato agli altri. Il Dio che ha suscitato e che ha innalzato, l'altro linguaggio, uno è quello temporale, no? Prima era morto, poi è vivo, risorto, l'altro è quello spaziale, era in basso, è stato elevato. No? Il Dio che ha elevato Gesù di tra i morti è colui che alza, suscita l'uomo nella sua vita e nella sua morte e che raccoglie nella morte, raccoglie nel suo amore l'amore degli uomini, che è ciò che gli uomini hanno sempre sognato, no? Che l'amore fosse più forte della morte. Il poeta del Cantico dice: forte come la morte è l'amore. E la morte di Gesù, appunto, la fede nella resurrezione, cioè che l'amore è più forte della morte. Paolo dice: niente ci separerà dall'amore di Dio che in Cristo ha sigillato con noi il dono di sé assoluto, condizionato, appunto. Ciò che tutti i poeti e gli innamorati, tutti gli innamorati pensano così. Quando io crudelmente dico ai fidanzati che l'amore morirà, mi sparano, ma giusto a me, sono scemo a dirlo, secondo me. Nel senso che questa istruzione ci pensa la vita, ci vuole nessun profeta di sventura che ti anticipa già che finirà, capito? Per loro è eterno, no? E alla fine ha ragione loro. L'amore attraversa la morte, è al di sopra della vita. Perché, dice ancora Giovanni, perché l'amore è al di sopra della morte e vale più della vita? Perché si può donare la vita per coloro che si amano. Questa è la prova. O quando Gesù dice: chi non ama il Vangelo, la giustizia, il fratello, più della vita e quindi della morte, chi non crede che questo è ciò a cui va data la vita. Basandoci sulla compagnia di Gesù, sulla nostra fede in Lui, appunto, possiamo affrontare la nostra morte con speranza. La resurrezione non ci consola dalla morte, soprattutto dalla morte crudele che ci strappa le persone amate nel pieno della vita. Però attraverso la nostra rivolta contro la morte, essa si presenta umilmente come una speranza, al di là della disperazione. Ancora nella lettera ai Romani Paolo parla di una speranza contro ogni speranza. Nei confronti della vita dopo la morte, oltre la morte, non c'è speranza. La speranza, appunto, che ci dà la fede è oltre ogni speranza, no? Non è che uno si basa sulle previsioni o speranze che ha lui e poi la fede ti aiuta. No, bisogna proprio fare qui il martello, come si chiama il... A me non viene mai questa parola qui, la giravolta, insomma. Cioè nella morte bisogna proprio ribaltarsi, bisogna perdersi. A me che fa così paura quel vuoto d'aria che mi fa vomitare subito, quella roba lì bisognerà provarla. E questa speranza, questa fede nella resurrezione dovrebbe condurci a guardare il mondo diversamente, soprattutto a vivere diversamente. È ciò che è successo ai discepoli ed è ciò che succede quando la fede istituisce effettivamente una vita cristiana, no? Una vita di fede, appunto. È ciò che è successo ai discepoli che si sono recati in tutte le città del Mediterraneo, dall'Asia Minore alla Spagna, alla Gallia, all'Egitto, all'India, passando per la Grecia, per l'Italia, per testimoniare ciò che avevano visto e ascoltato dalla parola che Dio aveva detto in Gesù. E questo li ha portati a rileggere, a partire dall'esperienza della resurrezione, tutta la storia di Gesù a partire dalla sua nascita. E dicendo che Gesù era nato da Maria e dall'azione dello Spirito, essi vogliono che noi comprendiamo due o tre cose, che Gesù con i suoi gesti, le sue parole, la sua vita, la sua morte, è parola di Dio, è linguaggio di Dio, è interpretazione del disegno di Dio, della sua rivelazione testimoniata nelle Scritture, parola di Dio nella carne, nella storia. Secondo, che la parola di Dio per essere presente nel mondo ha bisogno dell'umanità. Nel caso di Maria è evidente, ma è vero a titolo diverso di tutta l'umanità, di tutti i profeti, di tutti coloro che accolgono la parola di Dio nel loro cuore e ne vivono. Cioè senza un sì degli uomini non c'è parola di Dio tra gli uomini. Lo si può dire anche in un'altra maniera. Dio non può fare a meno degli uomini per parlare agli uomini. È un'altra cosa ancora, ma capite che diventa poi una maniera di riguardare tutto, no? Accettare di decifrare il mistero di Dio nella vita e nella morte di Gesù vuol dire anche comprendere che Dio impara in Gesù dall'uomo, impara cos'è la condizione umana, riceve da Gesù la sua umanità come noi scopriamo in lui la nostra divinità. Cioè le cose non vanno a senso unico da Dio a noi. Prendendo carne dell'uomo in Gesù, anche Dio riceve dall'uomo. La storia di Dio e dell'uomo, senza confondersi, sono solidali appunto.